radiocittaperta.it, la tua radio online.
Aretha Franklin, Rocksteady, appunto, per introdurre degnamente il nostro ospite telefonico, al quale cediamo subito la linea. Carlo, ci sei?
Ciao Fabrizio, ciao a tutti.
Eccoci qua, meno male siamo riusciti a trovare, appunto, spaccato il minuto, 15:30 come avevamo previsto. Carlo Babando, autore tra i tanti, oltre ad essere un buon giornalista, ottimo giornalista, io non mi perdo mai nessuna delle sue pubblicazioni su Blow Up, una delle riviste migliori in edicola, e quindi mi fa piacere, appunto, riconoscergli in diretta questo riconoscimento, per l'appunto. Blackness, storie e musiche dell'universo afroamericano, uscito per Odoia Edizioni. Allora, ho introdotto la nostra chiacchierata con una serie di brani che in qualche maniera avevano a che fare con quello che poi era il succo del tuo volume, ma una cosa con la quale vorrei iniziare, che è la parte che mi ha colpito di più di questo libro, è appunto la parte, se vogliamo, storica e sociologica di questo volume, perché te giustamente vai a sottolineare un aspetto che non molti tengono in considerazione, ovvero il fatto di si dà quasi per scontato che diciamo, la popolazione e la cultura afroamericana sia inevitabilmente un riflesso di quello che è stato, come dire, un'emigrazione forzata ed un senso appunto di distacco violento dalle proprie radici africane. È tutto ciò, ma è qualcosa di più complesso. Prova a spiegare ai nostri ascoltatori i concetti di questa prima parte del tuo libro.
Innanzitutto grazie per i complimenti, sono contento che ti piaccia Blow Up. Oggi acquistare le riviste in edicola è diventato un piacere, oddio, non di pochi, però ecco, approfondire in edicola con le riviste non è così comune come lo era qualche tempo fa, quindi sono contento che tu mi segua e che trovi Blow Up interessante. E con questo mi ricollego un po' alla tua domanda, nel senso che io ho iniziato a fare il giornalista musicale quando ero molto giovane, appena ventenne, su Mucchio Selvaggio, ma mentre iniziavo a scrivere di musica stavo anche studiando all'università e stavo studiando esonerato in lettere e storia medievale, quindi portavo avanti le due cose contemporaneamente. Poi quando sono diventato grande ho continuato a scrivere di musica, ho cominciato ad insegnare, quindi a occuparmi anche di storia dal punto di vista proprio lavorativo. Da qui l'idea di mettere insieme le mie due passioni e poi i miei due lavori, perché collaboro anche con un negozio di dischi a Bologna, insomma sia la musica che la storia sono proprio i due pilastri su cui si fonda la mia esistenza da un bel po' di anni a questa parte. E siccome la mia passione soprattutto la musica afroamericana, ho fatto in modo di anche insomma quando stavo studiando per la tesi di approfondire quello che si collegava alla cultura afroamericana dal punto di vista proprio storiografico, in questo caso non però il periodo, no, quello che di solito è un po' più frequentato, quello delle Pantere Nere, delle grandi contestazioni degli anni 60, ma sono andato indietro ancora prima della tratta atlantica, al momento in cui diciamo l'Europa, nell'accezione di allora, ha incontrato l'Africa e nello specifico l'Africa subsahariana, che è la zona proprio sotto il deserto del Sahara. E lì, consultando le fonti e leggendo tanti libri che sono stati scritti sia da storici afroamericani che non, ho scoperto, ho capito più che scoperto, il rapporto che c'era tra l'uomo bianco e l'uomo nero, semplificando in maniera atroce tutto il discorso.
Sì, però, ma è doveroso partire proprio da questa parte, questa specie di cortocircuito, certo.
Esatto, perché è lì che probabilmente ecco, quello che ti ha colpito, che ha colpito molti, è rendersi conto che c'era un rapporto pressappoco paritetico, cioè l'idea dell'uomo bianco che arriva sulle coste dell'Africa e cattura gli africani è un discorso che offende la bellezza, l'intelligenza e la grandiosità della cultura subsahariana. Perché appunto si parte dal presupposto errato che l'Africa avesse una cultura dei mezzi anche tecnologici, proprio una civiltà meno interessante, meno forte di quella europea, e così non è stato. L'Africa aveva un commercio interno di schiavi, l'Africa è un continente, quindi c'erano delle guerre interne, e parte di questi prigionieri di guerra confluiva poi sulla Gold Coast e arriverà prima in Europa e poi dopo la scoperta dell'America anche nelle colonie americane. Ovvio, anche qui sto inevitabilmente riassumendo, certo, semplificando, perché poi ci sarà anche la cattura degli schiavi, anzi non la cattura degli schiavi, la cattura degli uomini e delle donne che verranno venduti come schiavi, ma il discorso è molto più articolato di quello che si pensa quando noi immaginiamo questi vascelli con popolazioni africane che venivano trasportate a forza in America, e si fa un torto, ripeto, proprio all'Africa e alla cultura afroamericana nel pensare che sia tutto così facile, cioè che un europeo, un portoghese, uno spagnolo, un italiano arrivasse, catturasse e portasse via. Ed è quello che ho voluto fare prima con la mia tesi universitaria, ho cercato di spiegare con la mia tesi universitaria facendo delle ricerche, che in parte, in realtà in minima parte sono confluite poi nel libro, che voleva essere un percorso nella mia visione della cultura afroamericana, che è anche inevitabilmente quella di chi ha a che fare con la storia giornalmente, non solo con la musica.
Sì, poi soprattutto rompere certi, come dire, certi luoghi comuni e certe accezioni che ormai molto spesso diamo per scontate, appunto, perché in parte sono fondate, nel senso che ovviamente non stiamo negando il fatto che non ci sia stata una, come dire, violenta migrazione o comunque una emigrazione forzata e appunto come dire, contro la volontà di chi veniva trasportato. Si tratta di capire le dinamiche e che cosa c'era diciamo all'origine di tutto ciò, insomma, no? E giustamente la parte più rilevante era quella di far capire che a un certo punto si parlava di scambi umani come si poteva parlare di una partita di zucchero o di appunto di qualsiasi altra derrata alimentare venisse commercializzata da quelle,
sì,
parti.
Insomma, è una materia spinosa, perché si rischia di passare dalla parte opposta, cioè nel voler far comprendere che l'Africa di allora, l'Africa subsahariana di allora, aveva una cultura in cui c'erano già delle università, le madrasse, delle università islamiche, dove c'era già una conoscenza anche della cultura europea, e quindi era semplicemente diversa, non inferiore, paradossalmente si rischia di passare per chi, se non ti spiega bene il discorso, per chi vuole minimizzare l'atrocità della tratta atlantica.
O addirittura in giustificarla,
realtà,
insomma.
O giustificarla nella peggiore delle ipotesi, sì. Quando in realtà per me, non solo per me, io in realtà ho un punto di vista molto simile. Da questo punto, questa visione, diciamo, è simile anche a grandi pensatori afroamericani che hanno criticato stato scritto un libro, La cultura del piagnisteo, cioè questa tendenza poi del popolo, di parte del popolo afroamericano, ad appiattire la storia, a vedersi sempre ed inevitabilmente vittime della storia per poter entrare nella storia vera, cioè mettendo da parte la grandezza dell'Africa per guardare soltanto alle atrocità del middle passage, cioè dell'emigrazione forzata, della schiavitù. E questa, ripeto, è una cosa che nel libro ho cercato di spiegare molto bene, cercando di fare riferimento proprio ai fatti, alle fonti, perché è una cosa, come dicevi tu, di cui in Italia, ma in generale forse in una certa parte di Europa si parla poco, e non è giusto.
E tra l'altro poi crea anche degli equivoci all'interno della stessa comunità afroamericana, per cui appunto non è così semplice il discorso, non si può riferire tutto ed esclusivamente a questo discorso della Mother Africa. Non voglio impelagarmi in discorsi su rastafarianesimo eccetera eccetera, però sicuramente sono state fatte anche da parte degli afroamericani o comunque degli studiosi della cultura afroamericana, ci sono state fatte delle semplificazioni che di sicuro non giovano alla chiarezza e alla, come dire, alla spiegazione di come sono andati i fatti, insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche quello, c'è cioè una famosa lezione, conferenza di San Ra a Berkeley nei primi anni 70, in cui fa riferimento anche a questo, ma l'ho fatto anche Amiri Baraka, cioè quanto tu afroamericano sei sicuro che in Africa potresti vivere bene, che gli africani ti vogliano e ti riconoscano come facente parte della medesima cultura. Sono delle semplificazioni che per chi ama la storia, per chi studia la storia, sono inammissibili.
Io penso che tu sicuramente ne saprai di più di me, però io penso che si possa fare per certi versi un parallelo tra questa migrazione forzata e quella che in altre epoche e con altra direzione avvenne per esempio verso l'Oceania, cioè gli australiani sono, ma gli stessi nordamericani spesso e volentieri, sono stati come popolazione appunto emigrante, invasi e soprattutto inizialmente sommersi da poco di buono, gente che andava via dall'Irlanda, dalla Scozia, da altre zone del mondo, per andarsene il più lontano possibile dal luogo di origine, dove erano ricercati, dove erano malvisti, dove erano malvoluti. Quindi è giusto quello che dici te, ma chi te l'ha detto che tornando indietro sarebbe tutto così facile?
Sì, anche perché tutto il colonialismo, il neocolonialismo si deve scontrare con dinamiche appunto sociologiche in cui bisogna tener conto di chi è arrivato dall'altra parte. Poi nel caso specifico qui stiamo parlando, si mette in mezzo inevitabilmente il discorso della tratta degli schiavi, quindi lì c'è una porzione di popolazione che arriva in catene, ma non sappiamo poi dall'altra parte dell'oceano che ruolo ha in effetti ricoperto, perché se nella maggior parte dei casi ovviamente e crudelmente ci troviamo davanti a degli schiavi, cioè schiavi di casa o schiavi di campagna, come venivano suddivisi,
classificati, certo.
Classificati a quei tempi, c'erano anche i negros seguros, di cui parlo nel libro, che inizialmente potevano svolgere l'attività di mandriano, cosa che i nativi americani non sapevano fare perché non sapevano
cavalcare, certo.
Esatto. E i negros seguros in determinate zone e in determinati periodi potevano essere giudicati agli stessi tribunali dell'uomo bianco, quindi dell'inglese o del portoghese, a differenza del nativo americano. Quindi parliamo di, a seconda della zona, delle popolazioni mesoamericane, mai, aztechi, eccetera, eccetera, che invece non potevano essere giudicati dai tribunali che erano invece per l'uomo bianco e l'africano. L'africano che nella figura dei negros seguros a questo punto ricopre una sorta di mansione da controllore di schiavi mesoamericani, e questo è interessante, bisognerebbe capirle queste cose, bisognerebbe saperle proprio per non appiattire la storia, bisognerebbe che lo sapesse bene soprattutto un afroamericano, al di là poi di quello che ci possiamo dire io e te oggi, e spesso questa cosa è ritenuta poco interessante, comunque non viene approfondita dalla popolazione afroamericana, ed è un peccato perché parte della loro storia.
Ma forse siccome complica un po' le cose, smentisce certe abitudini, certi, come dire, ragionamenti ormai consolidati.
Sì, magari sì. Io faccio sempre l'esempio poi con me, no? Che sono un siciliano andato via dalla Sicilia per ragioni di studio, è rimasto a vivere altrove perché sto a Bologna. Però è come se io da siciliano facessi riferimento solo alla mafia e non all'antimafia, o solamente a chi è espatriato perché lavorava, faceva un determinato lavoro piuttosto che un altro. Cioè, anche quello è appiattire la storia.
E banalizzarla anche.
E banalizzare tutto, sì, certo.
Senti, lungi da me il voler, come dire, far passare questo libro solamente come un saggio, per quanto interessante e fondamentale per quello che riguarda il mio arricchimento culturale, per quello che riguarda appunto la cultura nordamericana. C'è una parte altrettanto interessante, se vogliamo anche più, come dire, gustosa e più succulenta, che riguarda appunto le tue segnalazioni. C'è un percorso musicale abbastanza anomalo, nel senso che tu alcuni dei grandi classici neanche li menzioni, giustamente, perché forse se ne è scritto e se ne è parlato troppo. Escludi per esempio il blues e tante altre cose, anche perché avrebbe preso tutta un'altra direzione il libro. Però la cosa che ho apprezzato molto, e che tra l'altro mi aiuta anche nella compilazione delle scalette, perché insomma avere delle proposte come dire, non così ovvie e così banali è sempre piacevole, c'è tutta questa parte di cosiddetto retro soul, di cui parli abbondantemente, ovvero parliamo di dischi prodotti in epoca piuttosto recente, diciamo dal 2009-2008 in poi, di artisti che hanno un pochettino rielaborato e riproposto quello che appunto noi consideriamo la cosiddetta soul music più propriamente detta. Io adesso direi di far partire appunto uno di questi brani, che appunto ha anche dei riferimenti con il cinema, di cui parleremo a breve, ovvero Adrian Young. Non so se si dice Young o Youngy, boh, non lo so, perché c'è questa alla fine che mi mi spiazza. Comunque il brano si intitola Black Dynamite, noi ce lo ascoltiamo e poi ripartiamo con Carlo Babando e le sue chiacchiere. Per semplicità diciamo Adrian Young, chi se ne importa se quella E andava pronunciata o meno. Comunque Black Dynamite era il brano a rappresentare tutto un lungo elenco di artisti e di album che il nostro ospite telefonico Carlo Babando ha inserito nel suo bellissimo volume Blackness, uscito l'anno scorso per l'Audoia Edizioni. Il sottotitolo è Storie e musiche dell'universo afroamericano. appunto sotto la categoria di retro soul. In effetti, vedendo la copertina di questo album e ascoltandone le sonorità, si fa fatica a pensare che non sia un album dei primi anni 70, eppure è un album che ha poco più di 10 anni, del 2009, e ce n'è più di uno. Parla un po' di questa particolare, come dire, tendenza musicale e produzione musicale più recente, Carlo.
Sì, il retro soul è un mondo, un universo che ha scelto dichiaratamente di rifugiarsi nel passato, ma in realtà dialoga molto con il presente, addirittura con il futuro, perché adesso basta pensare ai singoli di Anderson .Paak con Bruno Mars, in realtà anche quelli sono molto orientati al soul, diciamo, della Golden Age. Come dicevi tu prima, io ho scelto un percorso nel libro che non poteva comprendere tutto, un po' per limiti miei, nel senso che io non sarei in grado di scrivere una storia del jazz, per quanto mi piace, per quanto possa conoscerne. Forse potrei cimentarmi in quella del blues, ma anche lì ci sarebbe voluto almeno un altro volume, quindi ho illuminato alcune lampadine con un percorso del tutto personale, criticabilissimo da questo punto di vista, ma è una scelta precisa anche quella di fermarmi al 1971 e What's Going On, dopo aver parlato di rhythm and blues e di doo-wop, e poi di riallacciarmi al retro soul, cioè quindi fare un discorso proprio su quello che è il suono classico, diciamo, della soul music. Il retro soul, come accennavi, nel caso del retro soul si parla di produzioni anche recentissime, anche produzioni di qualche mese fa, di etichette come la Dapton, poi ce ne sono tantissime, di recente ce n'è una molto molto interessante, piccolina, nata in Ohio, che è quella di Duran Jones, che sta facendo, insomma, delle produzioni interessantissime.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo,
sì,
citi anche delle etichette italiane che io non conoscevo, questa Record Kicks, che è anche la Blind Fate Records, italiana, ho capito male?
Sì,
non ricordo male.
No, entrambe sono italiane. Record Kicks è quella anche dei Calibro 35, per capirci, quindi
certo.
Un catalogo molto ampio. La Blind Faith invece si concentra soprattutto su soul, in realtà recupera anche delle cose dei grandi compositori di Piccioni, di Umiliani, e fa base a Roma. E in entrambi i casi le produzioni di queste etichette si possono accostare a quelle della Dapton o della Coleman, che è l'etichetta di cui parlavo prima, proprio perché hanno è come se fossero più calde delle altre, sono registrate analogico, sono registrate con un'idea di arrangiamento, di produzione, che è, diciamo, vecchio stile. I riferimenti sono quelli alla Stax, alla Motown, ma anche al Philly Soul, quindi alla Philadelphia Records. Sono dischi registrati adesso che suonano simili a quelli di tanti anni fa, eppure non copiano e basta. Spesso sono anche artisti bianchi e non afroamericani, che, partendo da un amore sconfinato per la cultura afroamericana, riescono a risultare innanzitutto credibili e poi a produrre degli album bellissimi, come Aaron Fraser nel caso della Coleman, e come lo stesso Luca Sapio, che è il titolare della Blind Faith Records, che ha inciso dei dischi in passato, ed è un bianco che ha inciso soul music. Insomma, anche lì si rischia a volte di appiattire le cose pensando che certi dischi appartengono solo al passato e appartengono necessariamente agli Stati Uniti. Probabilmente bisogna ormai ragionare in termini un po' diversi per scoprire tante chicche, tante
tra l'altro dalle cose che
della musica.
Allora, io intanto, prima di dimenticarmi, devo fare una citazione proprio leggendo, perché mi sono venuti i brividi quando, esattamente a pagina 101, ho letto, scrivendo appunto musica soul, tu scrivi anima in una parola sola, ma il nome più bello per descrivere il porgersi del fiato umano al cuore di un altro uomo. Io una definizione così bella sinceramente non l'avevo mai neanche lontanamente immaginata, quindi già solo per queste due righe, insomma, te ne sono grato, insomma, ma soprattutto anche per il fatto che, come dicevi tu, non bisogna mai dare niente per scontato, per cui tu, senza che ci dilunghiamo troppo in chiacchiere, però cerchi di stare attento il lettore a non cadere in determinati luoghi comuni, come per esempio dare per scontato che questa musica piaccia ai ragazzi afroamericani di adesso solo per il fatto che è musica nera e che quindi loro debbano avere come una specie di rispetto reverenziale verso questa musica, ma magari i neri adolescenti attuali hanno tutto il diritto rovinarsi le orecchie con altri generi musicali, così come avviene ai teenagers di tutte le latitudini, di tutte le cittadinanze, insomma, così come
sì, oppure magari il ragazzino afroamericano che ascolta trap adesso non fa nessun tipo di collegamento neanche con il rap, che comunque è figlio dell'R&B e del soul. Cioè anche lì la storia è bella perché è molto difficile decifrarla e creare degli alberi genealogici così banali come a volte facciamo.
Ma poi tornando per esempio a quando noi avevamo quell'età, io parlo personalmente, io per un sacco di tempo ascoltando i Rolling Stones prima di scoprire tante altre cose anche gli stessi Beatles, You Really Got a Hold on Me, ma chi lo sapeva che c'erano Smokey Robinson dietro, chi sapeva che Everybody Needs Somebody era di Solomon Burke e tanti altri esempi, Bobby Womack, eccetera eccetera. Poi magari per certi versi uno da lì, e quindi uno magari avvicinandosi alla musica cosiddetta rock pensavi di aver fatto chissà quale scoperta, poi andavi a vedere e dietro c'era molto altro. La cesura in questo caso è forse maggiore, quindi diciamo ritrovare nel trap attuale dei riferimenti all'R&B e al soul così come l'abbiamo ascoltato noi è un po' più faticoso, però magari con dei sample o comunque dei riferimenti la cosa può avvenire nello stesso modo, non trovi?
E adesso sta quasi per avvenire, nel senso che negli ultimi anni, io cito nel libro per esempio la colonna sonora di un colosso dei videogiochi dedicato all'NBA, quindi di solito sono prodotti che hanno un pubblico anche molto giovane, c'è un artista che dedica una canzone, il titolo di questa canzone fa riferimento a un imperatore del Mali, uno di quelli di cui parlo nella prima parte del libro, però il genere si chiama Afrobang, questo genere che in realtà mescola un po' il rap alla trap. E chissà che è come Kanye West che fa i suoi riferimenti attraverso i campioni al passato del soul e rhythm blues, o Kendrick Lamar che cita Kunta Kinte, chissà che appunto le nuove generazioni possano anche attraverso questi riferimenti anche le nuove generazioni di afroamericani conoscere la storia, non solo della musica, ma la storia vera e propria.
Sì, sì,
credo che stia accadendo in qualche modo, quindi io sono contento.
C'era un vecchio slogan che si diceva che colpirne uno per educarne 100, si diceva una cosa del genere. Qui forse è il contrario, cioè buttarlo a 100 sperando che uno ci caschi dentro, esatto. E che alla fine magari faccia un pochettino il percorso del salmone che risale la corrente. Senti, siamo veramente agli sgoccioli. Tu hai parlato a un certo punto di bianchi che senza scimmiottare troppo i neri però hanno tirato fuori dei prodotti molto interessanti anche nel recente, e tra i tanti motivi per i quali ti sono riconoscente c'è anche quello di avermi ritirato fuori un artista che avevo sinceramente seppellito e dimenticato perché appunto poi non se n'è più parlato. Ti prego di spendere le ultime due parole di questa nostra chiacchierata, perché purtroppo siamo veramente agli sgoccioli, su Remy Shand, perché questo Take a Message sarà il brano con il quale ci salutiamo, però prima di lanciarlo vorrei che tu dedicassi due parole a lui e a tutto questo diciamo fenomeno di cui abbiamo parlato.
Assolutamente sì, Remy Shand è stato uno di quei nomi che hanno folgorato praticamente chiunque si trovasse ad ascoltarlo. A me è successo che ero molto giovane, beccai il videoclip su MTV, certo. E me ne sono innamorato. Nel caso specifico uno dei grandi scomparsi dal radar della discografia di oggi per motivi personali, per una serie di questioni, e che però credo che forse per caso, forse no, abbia in qualche modo tracciato una strada o comunque cominciato a indicare l'idea che anche l'R&B di allora, stiamo parlando dei primi anni 2000, potesse riappropriarsi delle radici della, della Motown storica. Infatti il disco uscì per Motown allora, e che quindi il Blue Head Soul, cioè il soul dei bianchi, potesse farsi in qualche modo possedere da, dai grandi del, del passato e risultare credibile. Quello che succede adesso con nomi come Kelly Finnegan, con nomi non lo so, come Bobby Rosa, sono artisti bianchissimi eppure del tutto credibili, e che sarebbe un peccato mettere da parte o considerare come degli approfittatori o come gente che fa questo per moda, tralasciando l'ascolto di dischi che secondo me ad oggi meritano il recupero subito.
Bene, senti, ti voglio lasciare un'ultima battuta, magari parlando di come è nato il libro o, di, o magari anche meglio di che cosa bolle in pentola, se, se ci sono nuove pubblicazioni in vista, se c'è qualche libro che stai pensando di pubblicare, di, allora, hai qualche istante tutto per te.
A parte il mio lavoro che continua con Blow Up ogni mese, con la mia rubrica Inner City Blues che tratta di cultura afroamericana a 360 gradi, più insomma le varie cose che ho fatto questo mese, un lavoro, cioè ci sono diverse battute su Prince, ma in realtà poi io non mi occupo solo di musica afroamericana. Per quanto riguarda i libri, mi è stato da più parti chiesto una sorta di seguito di Blackness, in cui concentrarmi più su quello che succede oggi e magari recuperare qualcosa del passato. Mi è stato chiesto un libro che approfondisca tutta la prima parte, cioè quella storica, e che colleghi magari quella parte agli anni poi della, agli anni, diciamo al Novecento. Sono in mezzo a tante cose che ancora però non, di cui ancora non, non posso dirti niente, non perché non voglia, ma perché sono proprio nella, nella fase ancora di
tavolino
progettuale, diciamo,
sì,
diciamo,
sì,
così,
certo.
Ecco, esatto.
Bene, senti, allora io intanto continuo a ringraziarti, perché questo libro, ti assicuro, insomma, non ho nessun interesse personale a, a doverlo, come dire, più di tanto promuovere, però in realtà è un libro per chi ama questo genere musicale, ma non solo per questa particolare categoria di ascoltatori. È un libro importante e necessario, adesso vorrei sembrare un po' esagerato, ma effettivamente è un libro di cui c'era bisogno, insomma. Mi fa molto piacere aver avuto l'occasione di parlarne con te. La mia trasmissione, in maniera molto, come dire, più leggera e meno, meno profonda, comunque a volte affronta queste tematiche, quindi mi ha fatto doppiamente piacere.
È così che funziona. Bisogna farlo in questa maniera, secondo me, quindi hai perfettamente ragione a farlo così. Io ti ringrazio tanto per le tue bellissime parole.
No, grazie per le tue, quelle scritte sul libro. Senti, allora, come preannunciato, ci salutiamo, sono già le 16.04, ho sconfinato brutalmente, ma oggi me lo potevo permettere. Quindi ci salutiamo sulle note di appunto Remy Shand con il brano Take a Message, che appunto fu un tormentone, adesso non mi ricordo neanche di più di 20 anni fa, adesso andrò a controllare.
Sì, resta poco.
Comunque uno dei tanti titoli elencati nella, appunto nella pubblicazione dell'Audoia Edizioni di questo Blackness, storie e musiche dell'universo afroamericano, scritto da Carlo Babando, che salutiamo e ringraziamo per essere stato ospite di RadioCittàAperta.it. Grazie ancora.
Grazie mille a te, grazie a tutti.
Radio.
How did she fall in love? Tired and shaken up. Could it be hanging around in the huff? No one was fooling when they told about the sense and sensibility in moving on. Oh, that it seems that we're living life. Did you fail when you found that you paid the price? Hope it wasn't lost in an honest truth.
mentre scorrono le note appunto dei Remy Shand, io approfitto per salutare gli ascoltatori di RadioCittàAperta.it. Forno One termina con abbondante ritardo e avremo modo di sentirci la prossima settimana, giovedì prossimo, con altri ospiti e altra musica black. Quindi grazie ancora a tutti e buon proseguimento di ascolto su RadioCittàAperta.it.